Guarda ora il traffico di rete. Pazzesco. Se funziona.
Vai, vai, vai.
Non finisce più. Non finisce più.
Qua sta andando, devo dire. Adesso aspettiamo solo la conferma dopo questi terrificanti problemi tecnici che meritano solamente una musica, una sola musica è possibile mettere in questi casi. Ma tanto, però mi sembra strano che sia, ma artisti vari, martello di morte, grazie a Tony, detto mitico DJ, che ci ha donato questa musica splendida.
Quindi io chiudo.
No, vai, tranquillo, tranquillo. Vorremmo sapere se si sente.
Alala. Eia eia. 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 Alala. Eia eia.
No. Questo è Radio Cybernet. Se ci state ascoltando bene, se non ci state ascoltando moriremo tutti. Moriremo tutti. Siamo finalmente riusciti dopo un'ora e mezza di tentativi praticamente. E vi deliziamo con il martello di morte. Con questa stramaledetta puntata di Radio Cybernet, ricoperta di maledizioni eterne nei confronti di qualunque divinità. Se siete in ascolto, purtroppo non posso abbassare il microfono, ma devo alzare il volume. Questo disco è pazzesco. In studio con noi Morpheus, Ram e Pilu, il cagnetto coniglietto. La musica così distorta ha lo scopo di rilassarci dopo le devastanti cose che ci sono accadute. Si sente molto fuori?
Molto. Non tantissimo, però.
Beh, non tantissimo, però a questo punto.
Ci sta accenando, dai.
No, qui si sta funzionando a un certo punto. Bene, da parte di tutti ricevo commenti di buon ascolto, vuol dire che ci state ascoltando bene. Questa è Radio Cybernet, abbiamo iniziato con quanto? Mezz'ora di ritardo, può essere così poco? No, un'ora di ritardo, che cazzo dico? Con un'ora di ritardo a causa di innumerevoli problemi tecnici. Abbiamo deciso di spostare il nostro studio a casa di Morpheus, poiché lì avremmo avuto una linea di SDN. Arrivati lì, durante la connessione dei cavi mi si è spento il portatile. Dopodiché il portatile è ripartito aperto la configurazione di Enlightenment, tirato sulla configurazione di Enlightenment, collego alla rete, la rete non esce, imposto le regole del firewall sulla Mandrake maledetta che fra poco verrà evirata dal computer di Morpheus. La Mandrake maledetta ha ignorato le impostazioni del firewall e non ci ha fatti uscire. Dopo 10 minuti di tentativi abbiamo deciso di tornare qui. Siamo tornati qui. Il driver del Lucent Modem si è bloccato, ho dovuto resettare la macchina, ho resettato la macchina e il file system check ha deciso che erano passati 20 volte dall'ultimo file system check e quindi ha dovuto rifarlo. Dopo aver fatto il file system check ha di nuovo perso le configurazioni di Enlightenment, quindi ho dovuto ricaricare le configurazioni di Enlightenment. Mi sono connesso a internet e non ha funzionato un cazzo. Ho telefonato a quel santo di TrueNepal, che Dio lo benedica così, con questo pezzo che gli dedichiamo, che Dio benedica TrueNepal con questa musica. Comunque, tornando a noi, ho telefonato a TrueNepal, gli ho chiesto gentilmente diciamo, gli ho chiesto in modo disperato di tirar su il server di Papuasia. Ho provato e non funzionava una minchia. Al che rivelazione, forse si tratta del provider stramaledetto interfree.it, che Dio lo maledica. Così, mentre la nostra voce elettronica dovuta a RAM ci recita le seguenti parole:
Interfree maledetto, Interfree maledetto.
Abbiamo deciso di cambiare provider, siamo connessi adesso con Tiscali, che pubblicizziamo volentieri, poiché ci consente questo stream. E non... e non utilizzerò mai più Interfree per tutta la vita. Per tutta la vita non utilizzerò mai più Interfree. E così, insomma, io nuovamente vi consiglio di dare un'occhiata a papuasia.org, una delle pagine web più emozionanti che abbia mai visto.
Abbiamo scoperto che Interfree pulisce il cesso, di solito.
Il water, di solito pulisce il water. Va bene. Allora, Lobo suggerisce i nostri server funzionano benissimo e asbesto che è ricchione. Io addirittura tutto il pomeriggio e tutta la sera mi era preparato una gran playlist che adesso vado a caricare. Sperando di non fare crashare Muse. Però, ragazzi, io ci provo, che devo fare? Abbiamo diversi interventi oggi, addirittura caricherò un secondo canale, cosa che non ho mai fatto con Muse, quindi due canali con diversi MP3 e questi sono effetti speciali effettivamente. Potremmo anche esagerare con quattro canali. In effetti, visto che mi ha dato un failed, però vabbè. Stacchiamo la musica qua. Come si fa? Ah, ecco, così. Devo premere qui. Vediamo se mi parte la musichina in sottofondo. Sì, teoricamente è andata. Uccidi il cane di là, per favore, che sta combinando un casino. Va bene, noi abbiamo diversi interventi registrati qua. Io a questo punto partirei con non lo so, con qualcosa. Io non mi sento, poi tra l'altro non mi sento neanche, devo mettere le cuffie. Siamo veramente nel disastro.
Sarà la situazione del metro, sarà quello che è successo stasera. Però che veramente dovete attarlo in qualcosa. Allora, io adesso indosso la cuffia e vediamo se riesco anche ad ascoltare ciò che mando, il che mi darebbe.
Sì, diciamo che mi sento. Ah, ecco, distorce. Ehi, ma Muse funziona. Questa è una bella sorpresa. Siete in ascolto di Radio Cybernet dal disastro che è accaduto oggi. State ascoltando i Deftones. Tra pochi istanti passeremo al vivo della trasmissione, che oggi prevede interventi di un sacco di persone, un sacco di malati di mente che ci hanno telefonato. Abbiamo interventi da parte di Tripzu, con il quale parleremo del rapporto tra musica, rap e depressione. Dopodiché avremo interventi di Pallotron, di Iron, che ci parleranno della situazione del vulcano Etna. Gnegno ha registrato diverse cose molto carine. E poi abbiamo una telefonata dalla grande Russia e poi un evento speciale che direi di mandare adesso. Però io volevo vedere se riesco a fare l'esperto creando un altro canale e aggiungendo gli effetti. Vediamo un po'. Proviamo questo meraviglioso effetto. Allora, io stoppo qua. Ah, ma funzionano. Bene, bene. Ok. A questo punto direi di partire con il primo special. Buon ascolto. Oggi eseguirò un esercizio di destrezza molto particolare, che richiede una coordinazione notevole e un alto, diciamo, senso del dovere e della dedizione. Ho qui con me in mano, in questo momento, la potete sentire, si tratta di una multa. È una multa emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Catania, accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale. Io ho qui questa multa con me, adesso entrerò in bagno.
Ouch.
Ecco, sto cercando di chiudere. Purtroppo la porta non si chiude bene. Ora il discorso è che ecco, posizioniamo il microfono. Ora io darò fuoco a questa multa e la butterò nel cesso. Si tratta di un esercizio un esercizio di destrezza e di abilità che solo chi ha avuto a che fare con il fuoco può capire. Qui adesso posiziono il microfono in modo che possa registrare l'evento. Abbiamo con noi uno splendido accendino. Ecco, adesso io accenderò la multa, la farò bruciare, dopodiché la scaricherò nello sciacquone del cesso. 3, 2, 1, via! Ecco, la multa brucia! Sta bruciando, direi che brucia veramente bene. Ehi, porco Dio, è caduta fuori dal cesso, porco Dio. Diciamo che la multa è bruciata completamente ed è rimasta solo una patina carboniosa che adesso andremo a sbriciolare nel cesso, così. Ecco fatto, e adesso per completare l'opera avete ascoltato? Avete ascoltato il giusto metodo per trattare una multa. Grazie. Va bene, e dopo questa immensa cagata che abbiamo usato, diciamo, per provare qua il sistema, adesso non capisco il problema con Muse, che se io ascolto me stesso mentre parlo con l'icona dell'altoparlante schiacciato, ascolto la mia voce con un ritardo di mezzo secondo, il che diventa estremamente fastidioso. Ma a questo punto, visto che mi suggeriscono un eia eia la la, io partirei con un po' di musica, però la musica non ve la posso fare sentire attraverso il microfono, sono costretto a caricare il CD nel lettore del portatile, a tirar su il mixer da una console che rimpicciolisco, dopodiché aprire l'icona del lettore, fare partire il brano musicale desiderato e andare di là ad uccidere il cane che sta combinando un macello della Madonna. Buon ascolto, se riesco a farvi sentire qua. Vediamo. Grazie, prego. Cosa sta attrappando, scusami?
Un bassetto. Lo sta fiorentando.
Ma porca puttana! Ma perché non parte un cazzo qua? Ma che cazzo succede? End of line. We'll be right back.
end of line.
Allora, è veramente un casino qua, cioè siamo in una situazione di assoluta emergenza, io non capisco più se sento bene, se sento male, non si capisce, ho delle cuffie di me, dovrei mettermi le cuffie da carro armato, ah ma c'ho quelle grosse, ma che coglione che sono!
Ma queste, ah la bandiera del Papa è caduta,
la bandierina del nostro santo padre putativo. Allora, ecco, adesso metto le cuffie very professional. Oh.
Bellissima.
Cuffie altamente professionali che si sente solo un canale. Che bello. Oh. Sono talmente professionali che non funziona un cazzo di quanto sono professionali. Va bene, noi abbiamo registrato decine di interviste oggi, centinaia di miliardi di interviste. Io direi di partire con qualche informazione sul Vulcanello, con un'intervista fatta a Pallotron oggi. Buon ascolto.
La faccio a te.
Un attimo solo. Va bene, siamo in linea con Pallotron. Allora, ci devi dare, diciamo, gli ultimi aggiornamenti su che cazzo sta facendo l'Etna.
Etna fa bordello.
Ma qual è la situazione?
Lo controllano tutti.
Come?
In grosso fa il suolo. Rasata.
Parlaci del terremoto di stamattina.
Ma stamattina ero all'università, giocavo col computer molto lentamente. Ero in chat con la compicola che tu ben conosci.
Uh-huh.
E a un certo punto ho detto, ho messo mani su un mouse che devo spostare una cosa. E il mouse si muove per i cazzi suoi.
Ah.
Ho detto, oh, ma sta succedendo qualcosa. Un terremoto.
Che perspicace.
Minchia, che perspicace. E praticamente, niente, sono uscito. Qua c'è un bordello perché stiamo uscendo dalla macchina. Sono uscito dalla porta e vedevo la gente che usciva al dipartimento correndo e io invece che passeggiavo ho pestocato, ci siamo messi sotto una trave, ho aspettato 20 secondi, dopo 20 secondi pensavo che era finito, però ancora continuavamo a scivolare, no? Niente, poi mi sono accorto che ho detto non ci voglio rimanere più là, basta, questa è la storia di stamattina.
Ma quindi vabbè, in città nessun danno?
In città si mangia la terra.
Ah,
siamo con spazi di terra, io ho i capelli pieni di terra tipo a uso brufoli, no brufoli.
Tipo forfora.
Ah, tipo forfora, sì.
La forfora
sì.
Nera. Comunque è arrivata anche qui a Palazzolo, eh?
Anche a Ragusa.
Lo so.
Comunque, noi ci stiamo avvicinando al Freaknet, che c'è la riunione di territori.
Ah, bene, io stavo pensando se non fosse il caso di fare un backup del Freaknet prima che crolli tutto.
No, vabbè, là non crolla.
Beh, insomma, un palazzo così alto. Comunque.
Ma lei, tu poi lo conosci, poi funzionare, lo sai com'è quell'edificio?
Sì, un palazzo alto e enorme.
Che ha le travi a pista.
Sì, sì.
Quelle travi di 3 metri, 3 metri e mezzo.
Sì.
È logico che lo senti uscire. Per esempio, a casa mia non hanno sentito niente.
Ho capito.
A Iron non l'ha sentito che era nel sottosuolo.
Ah.
No, non lo so. Comunque, io inviterei al robot qua. gli farei fare un bagno.
Di lava. Va bene, con questo augurio chiudiamo questa intervista.
Sì, moriremo. Questo è il mio ultimo messaggio, voglio lasciare un testamento.
Ok.
voglio che tu entro.
Fammi parlare con Iron, vediamo cosa mi dice lui.
Aspetta, che stava cercando di mettere la macchina.
Vabbè, avvicinagli il microfono alla bocca.
No, perché se n'è andato a più di 60 metri da qua.
Ah, allora tiragli il cellulare al volo. Che cosa stai combinando?
Niente, sono vedendo di fare cose di giochi. Sto tenendo un posto. Dai, ma se poi ci siamo dopo.
Dopo penso che mi sposterò per sistemare tutto per la trasmissione. Quindi vi saluto, ve la
ciao,
saluto
ciao.
E arrivedergliela.
Ciao, 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 ciao.
Respect, respect to the music, respect to the DJs, respect to the crowd, and respect to one another. We have to remain in constant contact, but look around yourself. We got every kind of person in this room, and they're not kicking fucking attitude. It's about music. Music never separated people. No one style of music is better than the other. No one style is truer than the other. It's all music. It's all music. It's all music.
Va bene, va, siamo tornati. Mamma mia, con questo ritorno in cuffia è veramente pazzesco. Comunque, siamo tornati in diretta perché sarebbe il caso finalmente di venire a parlare di questa musica bellissima che è il rap. Ne parliamo con un vero esperto di rap, il nostro Tripz, che ci ha infinocchiato questa intervista telefonica che noi adesso vi agevoliamo. Grazie, prego. Siamo in linea con Tripz.
Ma perché stai streamando adesso?
No, sto registrando.
Ah, stai registrando, perfetto.
E allora?
No, perché se stai a streamare mi collegavo ormai.
Con Tripz parleremo del rapporto tra rap e depressione, non è così?
Ma sì, volendo.
E dici un po' quello che ci devi dire allora.
Che ne so.
Perché tu ti occupi di musica, giusto?
Sì.
Quindi cosa fai di bello?
Ma fondamentalmente di bello non lo so, dipende dai gusti. Comunque preparo le basi e ci teppo sopra. Le basi vengono fatte con campionatori.
Ho capito.
Strumenti comunque digitali, cioè, anche se comunque la chitarra un po' la suono, ma non mi ci metto a suonare comunque per fare le basi, cioè, faccio direttamente col campionatore.
Quindi non usi dei calcolatori elettronici per questo?
Sì, è l'era dei transistor, no?
Capisco. Vabbè, ma in italiano, in inglese?
No, in italiano. In italiano con la GL comunque.
Non tagliamo.
Sì, perché l'italiano mio non è che sia proprio dei migliori.
Va benissimo. Ma avete inciso...
Pull my lever.
Qualcosa? Ha inciso qualcosa?
Sì, allora,
siete solo? Siete in tanti?
Io ho inciso un demo con il mio gruppo che attualmente adesso è fermo, cioè siamo in due in realtà.
Uh-huh. Demo che non sentiremo mai perché non ce l'abbiamo.
No, però è disponibile sul sito mio, almeno in alcuni dei suoi pezzi, quelli che ho valutato dopo 2 anni ancora.
Allora dacci il sito.
Sì, allora www. Sfraglione con la J, però, sfraglione.
Sì.
.org.
Sfraglione. Sì.
/ trips.
Ah, perfetto.
Quando è su Sfraglione ci sta il sito mio. E niente, là c'è sta la sezione MP3. Ci sono un MP3 mio recente, 3 lavori con quello con cui io c'ho il gruppo che ha fatto un demo da solo, che sono abbastanza recenti. E poi i pezzi del 99 di quel demo che avevamo registrato, che era una cosa molto sperimentale. Cioè lì le basi erano state fatte con un computer, perché non c'avevo proprio nessun mezzo per farle.
Bello.
Sì, molto brutto, sinceramente. Il suono era abbastanza una cagata. Lavorare con Cool Edit Pro e campionando.
Capisco.
Così alla rozza non era bellissimo. Però ecco, poi abbiamo alzato un po' di soldi, abbiamo fatto massimizzare le basi in uno studio, quindi...
Come dire, ognuno il suo mestiere, il computer non è fatto per certe cose.
No, il computer non è... Attualmente penso che il computer non sia fatto quasi più per niente, dato che tutti ci vogliono fare...
Che fatto che sono un cazzo.
Ormai il computer ti fa pure il caffè, il problema è che tu lo fa schifoso.
Non capisco. Fa tutto, come fare tutto male nel doppio del tempo, quindi... Quindi il contrario della rivoluzione, delle promesse della rivoluzione informatica.
Ma sì, sai, quelli che ti vendono il computer ti dicono con i nostri computer l'internet è più veloce, no?
Sì, sì.
Cioè,
sì.
C'è questo voler cercare di rendere il computer una specie di guida spirituale dell'essere
esatto.
umano.
Io mi ricordo negli anni 70, no, negli anni 80, nelle riviste di informatica di allora, c'erano le pubblicità che comparavano una scrivania piena di carte e scartoffie con un casino pazzesco, con invece una scrivania accanto di una persona che aveva 2 fogliettini, una penna e un computer, no?
80-86 dell'anno.
Sì, sì, che e vi spiegava esattamente, vi spiegava che tutti i vostri dati con tutte queste scartoffie potevano entrare in un dischetto, no?
Sì.
Oggi invece è assurdo, non solo quelle... c'è il casino delle carte, ma ci sono i dischetti, i CD-ROM e gli stampati.
Esatto.
E le stampanti che si inceppano, tutta la carta che si spreca.
No, che poi alla fine oggi musica con un computer la puoi anche fare,
beh,
però...
Certo.
Cioè, devi andarti a comprare una serie di attrezzatura, voglio dire,
sì.
Non ti metti con la Sound Blaster a fare musica. Se vuoi fare musica seria, devi andare a comprare una scheda sonora tipo la Luna, che costa 1,5 milioni.
Già.
E già si discute, però voglio dire...
E qui arriviamo al punto rap e depressione. Possiamo dire la depressione dovuta al fatto di voler determinate strumentazioni e non potersele permettere.
Ma non è manco troppo quello, perché comunque il rap cioè a livello base tu hai bisogno di un campionatore, preferibilmente, almeno io preferisco la Kai 900-950, io uso il 900.
Bene, diamoli questi parametri tecnici, così la gente a casa può
esatto.
capire.
Cioè, ti basta una Kai 950 o un 900, io uso l'Atari come sintetizzatore col Cubase.
Il computer?
Sì, un Atari però col Cubase, solo MIDI.
Il 540 ST, il famoso.
Il 1040 ST, esatto.
Pazzesco, cioè ancora si usa.
Ma in questo ambiente è molto utilizzato, nel senso che molti produttori di basi hip hop
sì.
usano ancora la...
È ovviamente fuori Atari. Produzione.
Sì, infatti io l'ho pagato 150 sacchi con il mouse che lo devi prendere a calci per farlo funzionare, però... Cerchiamo, insomma, sto là, pare che io sto
là
ogni volta che mi devo mettere la mano sotto la tastiera per giocare col jack.
Beh, no, è spettacolare comunque questa cosa, che insomma, dopo 20 anni ancora si usa tecnologia obsoleta per...
Sì, perché è l'unico computer che ti fornisce una scheda MIDI funzionante. Cioè, la Marin c'ha un cazzo, tranne la scheda MIDI.
E basta.
Quindi tu metti il Cubase,
quello Atari?
Quello 2.0... E ti colleghi con le uscite MIDI al campionatore e gestisci i suoni che escono dal campionatore, cioè il computer non fa niente al di là.
Spettacolare.
Sì, infatti è una cosa figa, perché poi tu ti appoggi alla scheda sonora del tuo campionatore, che sicuramente è molto meglio di quella del PC.
Capito.
E quindi niente, poi ecco...
E questa depressione allora?
La depressione sale dal fatto che, sai, col rap devo da in faccia.
Come?
Giuseppe, tu lo dai in faccia per dire, nel senso che non c'è per niente, voglio ti fai un demo, te lo posso venire da te perché te conosco, te vedo, ti senti di sta roba. Cioè, però non c'è una specie di via d'uscita.
Beh, una cosa che si fa perché si sente di farla, quindi.
Sì, cioè è un genere underground che sì, secondo me non ha proprio nessuna speranza di esistere in Italia. In Francia,
capito,
bene o male ci sono riusciti a fare del buon rap e
ma forse perché ci stanno performance dal vivo, insomma.
Sì, ma più infatti è che è la mentalità proprio italiana che è sbagliata. Cioè tu vai alle gemme in Italia e non ride. C'è la gente che va là solo, magari, molti vanno là per sfoggiare i pantaloni, dire cazzate, poi salgono sul palco, dicono sempre solo ti rompo il culo e comincia a diventare un po' deprimente pure la jam stessa, cioè non...
Ho capito.
Io personalmente non mi diverto manco più a sti concerti rap. Alla fine ti pare di sentire lo stesso gruppo che cambia faccia ogni volta che sale uno nuovo.
Chi consigli di ascoltare in questo momento musicale?
Ma io sono...
A parte te ovviamente.
No, io mi sconsiglio personalmente, però insomma io sono molto... rimasto molto indietro sinceramente.
Bene.
Cioè io mi fermo bene o male al 96. In italiano consiglio vivamente l'UX, e specialmente l'album A volte ritorno. È stato penso la sua produzione migliore, e quello con 5 minuti di paura per intenderci.
Sì.
E poi consiglio anche SXM, un album del 94 se non sbaglio, 95, non mi ricordo di preciso quando era, comunque è abbastanza vecchio. SXM che è stata praticamente penso la rivoluzione del rap in Italia, perché all'epoca era ancora tutto molto ci proviamo. Invece loro sono riusciti a tirare fuori un disco che veramente con le palle.
Va bene.
Non hanno venduto un cazzo, però era figo. Poi ecco, che ne so, di italiano anche Chaos, molto valido. Ha fatto due bei dischi, veramente molto belli. Adesso è uscito pure con una cosa che ancora non ho sentito, che è Neo Ex, ma non l'ho ancora sentita. Però insomma, pure Turi, Forte, Corveleno. Ma cose comunque... Ecco, i nuovi sono giusto Turi, Corveleno, questi qua.
Sì.
Di quelli, se no, quelli che sono bravi erano quelli che erano bravi 5 anni fa, 6 anni fa.
Ho capito, va bene. Allora, niente, grazie di tutto.
Grazie a te.
E niente, allora ci sentiamo presto. Ciao.
D'accordo.
Aspetta che stacco qua. Bene, e siamo tornati in diretta. E a questo punto qua mi serve un po' di pausa di martello di morte, perché recuperare le forze dopo tutto quello che è successo è duopo ed è successo troppo. Bene, torniamo in diretta con questo eco malefico, perché è il caso effettivamente di continuare con le interviste che abbiamo registrato e torniamo al discorso terremoto, con l'intervista che abbiamo fatto oggi ad Iron, sempre a Catania, che ci descrive un po' la situazione di oggi, mentre abbiamo saputo che è verso le 21, se non ricordo male, c'è stata un'altra scossa di terremoto, è stata descritta come abbastanza forte. Io adesso non so se c'è qualche catanese sui vari canali che frequentiamo, però però insomma partiamo con questa intervista fatta ad Iron Eagle, vediamo un po' cosa ha da dirci questo povero disgraziato.
Pronto?
Sono Sbesto per Radio Cybernet.
Salve ragazzi.
Sei in diretta differita.
Ah, in diretta o in differita?
Beh, sto registrando per poi mandare questo contributo. Per chi ascolta la radio in diretta, per te sarà in differita.
Ok.
O viceversa, insomma. Allora, niente, noi qui volevamo sapere un po' com'è la situazione lì, cosa sta succedendo, come la vivi questa cosa.
Beh, la situazione è abbastanza bruttina, perché da tre giorni già la città è tutta al buio, sempre, quasi sempre al buio.
Quindi è proprio, sembra di stare al buio, veramente?
Sì, sì, siamo sempre coperti, sembrano sempre le 7 di sera.
Addirittura?
Sì, sì.
È così alta, cioè è così potente questa fumosità?
Sì, sì, molto, e poi è alta invece il livello della terra ormai che è arrivata sul suolo.
Ah.
E le macchine sono piene... E i terremoti sono uno dopo l'altro. Certo, quello di stamattina è stato più forte di tutti e l'hanno sentito tutti.
Ma dicevano però... che poco fa, insomma, per chi ci ascolta, verso le 18 c'è stata un'altra scossa.
Se era 18 meno 10, 18 meno un quarto, forse probabilmente l'ho sentito pure io. Eravamo a casa di Pallotto, non l'ho sentito pure io. Pensavo fosse proprio, siccome non avevo mangiato, un giramento di testa, ma allora probabilmente era una scossa.
Ho capito.
Comunque la scossa di stamattina è stata abbastanza seria, perché si sono mosse tende in maniera abbastanza vistosa, la sedia mi stava scivolando dal culo, ci siamo presi diciamo non proprio uno spavento, ma comunque
diciamo un cacazzo.
Ma non tanto un cacazzo, anche perché non è che è la prima volta, cioè avvengono spesso questi terremoti, certo di questa entità non tanto spesso.
Quindi diciamo una botta di sciolta?
Sì, una scioltina, qualcosa di da prendere con cannuccia.
Diciamo molliccio, ma non quel tanto che basta.
Sì, quel tanto che
una
basta.
Una sporca mutande, va.
Diciamo una mousse. Una mousse,
va
proprio,
bene.
Una vera e propria mousse.
Ho capito. Ma da dove abiti tu, insomma, tu abiti, se non mi sbaglio, in una zona abbastanza alta di Catania? Si
sì.
Riesce a vedere qualcosa?
Sì, allora, si vedrebbe, di solito si vede l'Etna.
Sì.
Però stavolta si vede, cioè in questa occasione si vede tutto scuro.
Ah certo, perché c'è
una
massa.
Perché è chiaro che se tutta la nube è arrivata a superare la Sicilia, ha superato Portopalo e si dirige verso l'Africa, è chiaro che vicinissimo all'epicentro, cioè dove sono io, non si vede un cazzo. Anzi, addirittura di sera, quando mi è capitato di tornare a casa un po' dopo, diciamo verso l'una, verso le due, e la visibilità scende a una ventina di metri.
Ah.
Come se ci fosse una specie di nebbia, però nera.
Addirittura?
Sì, sì. E io ho fatto delle foto domenica.
Sì.
Magari domani ne faccio delle altre, anche perché tanto non penso che migliorerà di molto.
Riesci a metterle altre online per stasera?
No, per stasera no, perché sono qui al Midira e rimarrò qui.
Ah.
Quindi...
Ma tipo più tardi, quando torni a casa, magari se le metti subito online...
No, dipende a che ora torno.
Potremmo dare il link?
No, non lo so a che ora torno.
Va bene, dai.
Dipende come va a finire la riunione qua con i ragazzi di Geodivide, di Errone e gli altri.
Ok, che mi saluterai. Quindi io ti ringrazio per questo contributo.
Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet e alla prossima.
C'è qualcosa che vuoi, qualche appello che vuoi lanciare? Non so, mentre siamo qui, visto che noi... A parte...
Vorrei lanciare un appello a Dio.
Ah,
che non ci faccia morire tutti quanti sotto la cenere.
Oh, va bene.
Va bene?
Se Dio è in ascolto, pensiamo che insomma qualcosa farà.
Ok.
Allora, a presto.
D'accordo.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Thank you.
siamo tornati negando la rete a RAM che è qui con noi, con il portatile che vorrebbe uscire per scaricarsi le sue peggio cose, vero RAM? Dici qualcosa con la tua voce elettronica, già che sei dotato. Questo nostro automa chiamato RAM parla unicamente così. Ma dai, per favore, ma insomma, basta, non è il caso. Invece io vorrei passare a leggervi qualcosa, visto che siamo arrivati all'angolo della scemenza, non della scienza, perché noi siamo scemenza, non fantascemenza. Sulle scienze, numero 408 dell'agosto 2002, non puoi alzare di più il volume, è al massimo, che eccesso. C'è una copertina. La copertina delle scienze del giugno dell'agosto 2002 dice Etna, rischio o spettacolo? E l'articolo a pagina 30 si intitola Etna, è una polveriera? E l'articolo è di un ricercatore, se non mi sbaglio, inglese, un certo Tom Pfeiffer. E io non vorrei perdere tempo, avevo programmato, insomma, mi ero programmato con molta calma di leggervi tutto l'articolo, di parlarvi, insomma, di come è stata fondata, di come si è creata l'Etna. Qui dice che la parte esterna del cratere risale soltanto a 5.000 anni fa. No, sì, che cazzo dicono? Allora, dov'è? Ecco, la struttura di qui di là, ecco, il cono attuale, il cosiddetto Mungibello recente, ha un'età di circa 5.000-8.000 anni. È uno fra i vulcani più studiati e meglio conosciuti del mondo, ma praticamente io, stringendo, avrei voluto leggervi questo articolo, ma sono successe troppe cose questa sera. Io mi limito a riepilogare in sintesi. Qui dice, l'Etna è tradizionalmente considerato un vulcano poco minaccioso, lo stiamo notando ultimamente. Il suo magma è relativamente povero di gas. Le colate di lava, per quanto spettacolari, sono lente e regolari, questo in effetti è vero. Di rado rappresentano un pericolo, sono le di rado e un quarto. Tuttavia in epoca storica l'Etna ha avuto anche fasi di attività di tipo esplosivo tali da distruggere in parte la sommità del rilievo, e queste non sono belle notizie. Secondo certi indizi la tendenza a un comportamento più violento potrebbe manifestarsi di nuovo, oh grazie scienziati, lo indicherebbero alcune lave effuse nel 2001 di composizione simile a quella del materiale emesso dai vulcani delle isole Eolie che induce eruzioni esplosive. Infatti nell'eruzione del 2001, che Jaramil ricorda bene per averla vista, si osservò che la lava proveniva da strati molto profondi del mantello. Comunque, questa transizione da un tipo di attività a un altro, la prima mai osservata in un vulcano, non rappresenta però una minaccia immediata. Presumibilmente occorreranno alcune migliaia di anni affinché essa si compia. Scusate, ma il miracolo della digestione avviene. Comunque qua l'articolo è molto lungo. Si parla dell'Etna come al primo posto tra gli inquinatori naturali, poi c'è una foto ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostra una bella fumata. Comunque l'articolo è veramente lungo, segni di un cambiamento di carattere, modificazioni del tipo di magma, ci sono inclusi primitivi nella roccia vulcanica, cristalli di olivina. Vabbè, le scienze, lo sappiamo, si rivolge a un pubblico di malati di mente che studiano le cose, non certo a un pubblico di persone sane come noi, persone sane che meritano di ascoltare giusto un pezzettino musicale prima del prossimo intervento, che viene niente poco di meno che dalla madre Russia. Sì, ma non avverto violenza in questo brano musicale che ho scelto, quindi direi di passare direttamente a questo punto al prossimo intervento registrato, che viene direttamente dalla Russia. Buon ascolto. Pronto?
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 Direi che siamo pronti.
Bene.
E allora, dove ti trovi, Lobo?
Stai già registrando, quindi?
Sì, sono già in registrazione.
Ah, perfetto, io mi sono appena alzato e sono le 9 di mattina.
Sì?
qui a Kaliningrad.
Dove?
Kaliningrad.
Ah!
Che è vicino a Gdansk, fra Svetlogorsk e Kvardiesk.
Ah, ho capito, quindi sei, cos'è, scusami, Estonia, Lettonia?
Il mio russo non è ancora preciso, no, è Confederazione Russa.
Ah.
Dopo l'Estonia, andando verso l'est.
Com'è Kaliningrad?
Bene, oggi mi sono appena alzato, appunto, sono 5 gradi, quindi fa caldo, direi.
Ah, beh, fa caldo allora.
Sì, esatto, sono stato al porto a vedere setacciare l'Ambra ed è uno spettacolo sempre bello.
So che tu hai sempre sognato di vedere setacciare l'Ambra.
Esatto, cioè, sono questi...
Sono cose che danno soddisfazione, immagino.
Sì, c'è questa bella gente con questi cappelli bellissimi che setaccia nel fango alla ricerca di queste preziosissime pietre di Ambra. Non so che cazzo ci fai con l'Ambra.
Beh, l'Ambra è una pietra preziosa.
Ah, davvero?
Che bello!
Che bello stare seduto.
Sì, stare seduto sulle sedie. Ma quindi, diciamo che i progetti di migrazione russa...
Purtroppo adesso si sono sospesi perché è subentrato uno spettacolo teatrale che stiamo portando a giro per tutta la Cecenia.
Ah, sì?
Sì, interessantissimo. Niente, facciamo... praticamente uno spettacolo dura 2-3 giorni, dipende un po' quanto reggono gli ostati e gli spettatori.
Sì?
Niente, facciamo prove, performance, insomma, c'è una nuova macchina del fumo, insomma, è divertente.
E di cosa si tratta alla fine?
Alla fine niente, si tratta di far ascoltare musica araba a questi simpatici, a questo simpatico pubblico e niente, insomma, diciamo abbiamo un po' modificato il target delle nostre missioni qui in Russia, però, insomma... Presto o tardi troveremo anche un provider dove appoggiare.
Meglio tardi che mai.
Esattamente. In Italia come va? So che sta prendendo fuoco tutto.
Ma qui c'è il vulcano che rompe un po' i coglioni. Non so se lì da voi è giunta notizia. Io vedo che google.com nemmeno la cacca di Striscia sta notizia.
No, fino a poco fa. Solito all'arbitro italiano, qua succede il disastro in Russia e nessuno dice niente, io non so cosa sta succedendo assolutamente.
Ah sì, che disastro?
Non so cosa ho mangiato ieri, non so, appunto parlano...
Appunto, non si sa.
Cioè sul giornale la gente non lo sa leggere.
Forse perché usano tutti quei caratteri strani, fanno la E al contrario.
Sì, infatti mi chiedo come facciano a leggere i giornali qui, non hanno informazione, non hanno niente, cioè, il comunismo qui ha fatto danni indicibili.
Me lo posso immaginare, insomma.
Ce lo immaginiamo tutti.
Immaginiamocelo.
Niente, nulla, stasera niente, andiamo a picchiare i bambini che sono rimasti fuori casa e niente, sono molto divertente.
Ah, va bene.
Stiamo divertendo, sto spendendo un sacco per chiamarti, sai?
Ma
me ne fotto, sì.
Oh, come mai te ne fotti?
Perché tanto qua, insomma, l'organizzazione è ben
fornita.
È ben finanziata, mettiamola così. Dai, non mi fare dire niente, lo sai.
Non diciamo nulla, lo sappiamo. Va bene.
Comunque stiamo ancora cercando il server, ricordiamo che stiamo ancora cercando.
Dai, lancia l'appello
sì, cioè,
adesso.
Il
perché, per come?
Ormai, niente, dobbiamo assolutamente avere un server fuori dall'Italia. Non è detto che debba essere in Russia, visto gli ultimi simpatici risvolti a questo punto, però deve essere assolutamente fuori dall'Italia. Cioè, se nessuno trova niente, io mi ucciderò, ecco.
Vabbè, allora cercheremo tutti di salvarti la vita.
Grazie.
Sarà molto divertente.
Sì,
c'è qui una persona che ti vuole salutare.
Ah, chi è? Ciao.
Mister Coniglietto voleva salutarti.
No, no, ha fatto bene, ha fatto bene. Ormai non lo sentissi più.
Già, dovessi ucciderti un giorno di questi.
Infatti,
ma qual è, diciamo, non c'è termine per
questo. Comunque la banda si è comportata bene durante il viaggio.
Sì.
Ho preso 4 giorni per arrivare qui, però è andata molto bene.
Insomma. Quante fialette di additivo STP?
Una tanta. Mi faccia il pieno di STP, ho detto.
Va bene, allora noi adesso rilanciamo questo appello, insomma, per cercare questo server.
Noi stiamo cercando un provider in Russia, siccome non capiamo una sega delle parole in russo che sono scritte sui siti russi di merda, di
in realtà cerchiamo a caso,
esatto,
cliccando a caso su scritte cirillico.
Io sto cliccando a caso guardando il sorgente HTML cercando di capire dove, come può aver chiamato i nomi dei file un pazzo webmaster comunista.
Mangia bambini di merda.
Mangia bambini bastardi davvero. E niente, quindi appunto che abbia banda, che non faccia pagare per traffico perché è una cazzata, basta anche 64k, tanto in SSH c'è poco da fare, insomma. Non è che
ma quindi non si tratterebbe di un vero e proprio sostituto per disco frigido?
Non esattamente, no, ma tanto la banda per altre cose ci sono, no, più che altro un posto dove appunto, non so, devi fare il link con roba, con il CSS, lo fai in Russia, lo fai su questa macchina, ecco, questa è più o meno l'idea.
Il link con?
Tipo, non lo so, tieni la pagina www.porcodio.org con tutti i tuoi exploit, tutte le tue minchiate, però non ha, non tieni direttamente sul server gli exploit e le minchiate.
Sì, ma tanto dicono... Ah, quindi si tratta di uno sgamo, alla fine è un grande sgamo internazionale.
Sì, esattamente.
Ah.
Noi
però, dicono, pare che siano proibiti anche i link adesso.
Vabbè, vedremo se sono proibiti anche i link. Magari nella forma, non lo so, secondo me è fattibile, un discorso fattibile, ecco, mettiamolo così, tanto troviamo il server.
Va bene, se no ti uccidi.
Esatto, paese, esatto, cioè pensate a questo, ecco.
Ok, va bene, noi ti ringraziamo per questo contributo telefonico.
Ti devo lasciare perché devo andare a far colazione con Krauti e vaniglia, cioè la torta tipica.
Ah, capisco.
Lo sformato di Krauti e vaniglia, ma è buonissimo.
Va bene.
Appena alzato fa benissimo.
Ma io non sapevo che Kaliningrad fosse dall'altra parte del pianeta. Il fuso orario è un po' strano.
No, cioè sono le 8 di mattina adesso.
Ah, ho capito, va bene.
Nel momento in cui te trasmetterai la trasmissione saranno le 8 di mattina.
Ah, quindi tutto calcolato.
Esattamente.
Non si capisce qual è la diretta e quella differita.
Esatto, esatto, dobbiamo confondere le idee, non dobbiamo far sapere dove siamo.
Ok.
Siamo a Kaliningrad.
Già.
Ok, fammi fare il saluto da radio, che è bellissimo.
Va bene, saluta allora.
Allora, da Kaliningrad, Lobo, Radio Cybernet. Ciao.
Ciao. Ci concediamo il lusso di tagliare di colpo la musica in questo modo così cruento, perché farei partire qualche altro intervento praticamente. perché abbiamo registrato anche delle cose con Gnegno, che si trovava a Catania oggi e ha registrato del materiale in questi giorni che passeremo ad ascoltare. Buon ascolto, vai.
Signor Rosso, l'ha visto che si cangiano segnali, si cangiano.
Segnali? Guardi, sì, davvero.
Hai visto il ragazzo di Peppino imbastato?
Sì, che cos'è?
E chi mi fa? Ci menti?
Menti? Aspetta che lo leggissi. Vittime della mafia.
Ma chi sono vittime della mafia?
Parla. Mare dell'aria. La famiglia della rivoluzione e delle regioni. Uomini e donne d'Italia, del Moro e della Regione di Paria. Ascoltate!
Dobbiamo ascoltare, che i nipotini di Mussolini hanno tolto dalla piazza di Snello, un paese in provincia di Palermo, la lapide che ricordava...
Toro seduto, azienda 11. Costruzione del demanio dello Stato di bungalow.
Di bungalow.
Per comodità degli indiani.
Un bel bungalow di 7 piani.
Di 7 piani.
Ah, ora li costruiscono ancora i bungalow di 7 piani, però per più in passato non c'è più perché l'hanno imbottito di tritolo. E i nipotini del Duce cosa fanno?
Cambiano le lapidi.
Così nessuno se lo ricorda, va?
È normale.
Meglio così, meglio di scordare certe cose. Eh sì, è veramente triste questa storia.
Eh già, ma pare che abbiano rimesso il monumento.
L'hanno rimesso, domenica scorsa un gruppo di persone sono partite dalla provincia di Catania, di Ragusa, di Palermo per andare a rimetterglielo.
Sì, e sembra che in realtà la giunta comunale sia intenzionata a rimuoverlo di nuovo.
Penso domenica prossima di nuovo ci sarà un viaggio verso il Snello, andremo tutti quanti a rimetterglielo.
Bene, bisognerebbe essere ogni volta di più.
Quello che ci sta guadagnando è lo scultore, credo.
Come?
Quello che ci sta guadagnando è lo scultore che fa una lapide nuova alla settimana.
Questo è vero.
Avverto, buona continuazione di trasmissione.
Ok, grazie per tutti questi contributi e se sarà il caso fatti sentire più tardi.
Speriamo proprio di sì.
Va bene, io spero di no, insomma, che non ci siano notizie gravi da Catania.
Ma se ci sono io te le posso dare, vuol dire che sono vivo, di questo godrò.
Ok.
A dopo, ciao.
Ciao. Aspetta.
business on, insecure motherfuckers!
Bene, ma a un certo punto ci hanno anche rotto i coglioni. Va bene, basta con l'effetto eco. Teoricamente avremo qualche altro intervento prima di passare alla prima puntata, signore e signori, del radiodramma. Sì, abbiamo un radiodramma in 6 puntate, 6 o 7, non me lo ricordo. Comunque abbiamo un radiodramma in X puntate, con X compreso sicuramente tra 6 e 8. E ascoltiamo un altro degli interventi di Gnegno, vediamo un po' che cosa ci ha propinqua.
Sentiamo il questore che dice,
Bravo!
Siamo sicuri? Ha ammazzato anche il questore!
Bravo!
Hanno stati i colleghi! Questo è il nostro applauso al poliziotto che ha ammazzato un paio di persone.
Eh già, era diciamo un commento a questo fatto di cronaca.
Ben addestrati.
Direi di sì.
Funzionano, sai, i nuovi manganelli, le nuove pistole, i nuovi questori. Si prospetta tutto bene per il Social Forum di Firenze.
A proposito di grilletti facili, cos'è successo a Catania qualche giorno fa?
Ma è successo che un poliziotto ha sparato a un ragazzo di 24 anni andato fuori di testa, chissà per quale motivo. Probabilmente perché aveva fatto il parà e aveva un genitore colonnello dei parà.
Beh, c'è da dire che questo prima aveva sparato a chiunque per circa 2 ore.
Senza prendere nessuno. Beh. Un pessimo aggiustamento l'hanno fatto.
Evidentemente
però
sì.
Però i poliziotti hanno saputo rispondere al fuoco, l'hanno preso all'addome e alla gola, mi pare. Forse è anche morto, ma nessuno dice niente, perché se lo meritava, d'altra parte.
Non si sa niente.
Comunque si era recato in un'ottima zona di Catania, questo è sfuggito alla polizia. È arrivato nella zona dei pub, dove migliaia di persone si ubriacano la sera.
Sì.
Gettando neanche lo scompiglio, perché nessuno se ne era accorto, erano tutti ubriachi.
Sì, se ne sono fottuti tutti, tra l'altro ha preso la volante, ha rubato la volante con una facilità estrema.
Anzi, penso che si abbiano goduto comunque nel vedere questa scena. Finalmente il bene che vince sul male fa sempre piacere.
Il male perde, il bene trionfa.
Il bene trionfa sempre, ma a proposito abbiamo un intervento da parte del pubblico su questo.
Vediamo.
Vediamo cosa ne pensava il pubblico dei poliziotti. La gente è soddisfatta.
Sì, sì, sono tutti contenti.
Aspetta, ci sentiamo più tardi
allora. Allora, d'accordo, grazie per questo intervento.
Ciao, ciao.
Caduto il connettore del microfono che avevamo staccato. Il problema di questa scheda audio, ve l'ho già detto 30.000 volte, il fatto che non è possibile avere due fonti sonore contemporaneamente, quindi posso solamente switchare posso solamente switchare o il come dire il microfono o il CD. È il momento del radiodramma e vi consiglio di ascoltarlo perché tra l'altro non abbiamo mandato nemmeno una delle pubblicità dei nostri sponsor. Non fa niente perché oggi veramente col caos che abbiamo avuto sarebbe stato un vero inferno. Il prossimo passo, diciamo, di raffinazione di questa trasmissione di Radio Cybernet sarà comunque una playlist migliore con tutto più sistemato. Vediamo cosa c'ha da dire Ram con il suo sintetizzatore a vocanale.
Caos.
Solamente questo?
Beh sì, che devi dire?
Che ne so, che dobbiamo dire? Boh. Niente. Allora va bene, io partirei con il radiodramma che vi consiglio di ascoltare perché poi capirete tutto dopo. Buon ascolto, grazie, prego, arrivederci. E poi ci sentiamo dopo con il martello di morte e altre cose tanto belle.
Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Prima puntata.
La vostra carriera ha raggiunto traguardi rispettabili e avete voglia di gratificarvi con una vettura eccezionale che possa però essere gradita anche in famiglia? Nessun problema, perché è nata la regina della classe E.
Che cosa stai guardando?
È una trasmissione sulle automobili dell'anno prossimo. Sono anteprime assolute.
E quindi tra pochi mesi la gente potrà comprare questa automobile?
Sì, il mercato reagisce prontamente ai desideri delle persone.
È come se prevenga i desideri delle persone.
Bellezza e potenza. Ah, che meraviglia questa Mercedes. Chi non vorrebbe sedersi su quei sedili, sfrecciare lungo strade alberate, solitari in mezzo alle montagne? Lì dentro a 180 km l'ora il tempo e lo spazio non esistono più.
Senti, andiamo in terrazza, ti prego. C'è un venticello delizioso.
Guarda laggiù. Chi è che vedi?
È una donna grassa, mi sembra.
La conosco di vista, è una che si sforza di essere un tipo signorile.
E te sposata?
Sposato un operaio taciturno e con poche aspirazioni.
E ne soffre?
No, non direi. Lei si dichiara pienamente soddisfatta sessualmente.
Tipico. È tipico degli operai.
Che cosa intendi dire?
Tu sai come sono gli operai.
Eppure è strano.
Che cos'è strano?
Io l'ho vista spesso a passeggio con Caterina Carpa, che è un tipo molto diverso da lei, di un ceto sociale superiore.
Ah, Caterina Carpa. So che era morbosamente legata ai genitori e provava sentimenti di inferiorità per la sorella maggiore.
Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni. E pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
Del tipo? Idee fisse?
Animali. Gli animali. Si allontana se vede un animale nelle vicinanze. È proprio curioso che le due siano così amiche, tanto più che Caterina è stata compagna di Gino.
Gino! E come no? Di lui ricordo che nel 1973 la sua auto si incendiò e che un anno dopo ebbe un grave incidente e causò una commozione cerebrale ad un giovane motociclista.
E come finì?
Bene. Gino si finse ipocondriaco e se la cavò.
Gino è sempre stato esagerato ed eccessivo. Era divertente e piacevole in compagnia, ma non tollerava di essere contraddetto. Era capace di covare a lungo la vendetta e poi colpire a freddo.
Un tipo inquieto, insomma.
Sì, Gino ricercava le emozioni forti anche nelle piccole cose, guidare macchine potenti e bere bibite ghiacciate, mangiare cibi assai piccanti. Non smetteva neppure quando lo devastavano le diarree.
È tipico delle persone immature. Ma non dimentichiamo che, almeno in teoria, l'uomo, diversamente dall'animale, si rende conto dell'utilità o del danno del compiere un'azione piuttosto che un'altra.
Almeno in teoria, dici bene, ma in definitiva che cosa differirebbe l'uomo dall'animale?
La volontà morale, che spinge l'uomo al di là del puro godimento.
Del resto la sua frequentazione con Ivano Mestre la dice lunga.
Ivano Mestre?
Medico di statura medio-bassa, pochi capelli, corpulento.
È come se ce l'avessi davanti in questo momento.
Tendenza alla menzogna, alla celebrazione di sé, amore per le macchine sportive, per il lusso, la vita di disimpegno, attrazione per l'occulto.
Io mi ricordo che si compiaceva di mostrarsi piuttosto volgare.
È vero, sì, era spesso volgare nei modi e nel linguaggio. E militava nel Partito Radicale.
Eppure io so per certo che Ivano viveva in una continua tensione interna nello sforzo di controllare le sue pulsioni animali.
Non voglio contraddirti oltre, sai come la penso.
Oh, fa un caldo pazzesco oggi. Osvaldo, è incredibile come tutti quelli che frequentavamo un tempo siano stati come risucchiati dal nulla.
Sì, caro Osvaldo. Ottavio Cappelli, per esempio.
Ottavio Cappelli?
Ah, bella presenza, molto curato, sempre con pantaloni attillati e camicia aperta davanti. Avevo capito tutto fin dall'inizio io. Ma capito che cosa?
Che cosa? Credevo che fosse abbastanza evidente a tutti, no?
Ma io non credo che Ottavio fosse ciò che pensi. Lui era un esteta. E so anche che aveva intenzione di aprire una galleria d'arte.
Ma suo padre non era di origine modeste.
Tornando alla Grassona di prima, so che poco dopo la nascita fu adottata ufficialmente dalla madre, che l'aveva avuta fuori dal matrimonio.
Non ti seguo.
Fu la nonna materna a scegliere questa soluzione per non provocare uno scandalo.
Ah, sì, ho capito. E guarda lì, accanto all'edicola.
Ma quella è Ludovica. Com'è invecchiata, per bacco.
Ecco, come la definiresti, Ludovica?
Non è semplice. Donna alta, bruna. Dimostrava già allora un'età maggiore di quella reale. Parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapie elettriche.
Ma non erano fuori legge le terapie elettriche?
Ah, non mi pare. Non ho mica capito bene come funziona la legge Basaglia. Un bel tipo, comunque. Sai, guardandomi indietro ho la sensazione che le mie amicizie siano finite sempre con litigi improvvisi.
Probabilmente sei troppo suscettibile.
E dire che in quel periodo ce n'era di gente interessante. Eleonora, per esempio.
Un carattere deciso che le permetteva di raggiungere sempre gli obiettivi desiderati. Grande spinta spirituale verso l'alto. Hai mai saputo cosa successe per via di quel terreno?
Sì, lei voleva donarlo per beneficenza. Ma poi si accorse delle manovre di alcuni uomini politici che volevano strumentalizzare la cosa.
Ma che peccato!
Anche suo fratello ebbe una vita intensa e ricca di colpi di scena. Mi ricorda il personaggio di Raskolnikov.
Addirittura.
Volontà ferrea, ambizioso, attivo, realizzativo. Vestiva elegantemente. Ricercava il lusso ed era generoso con tutti.
Ma soprattutto con chi gli prestava servizio. Ma anche lui, parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali.
Lo sai che ricevette varie estreme unzioni?
Io so che è morto a 82 anni, la sua salute è stata sempre ottima.
Ebbe una figlia, mi sembra.
Sì, che non si è parlata per 20 anni col padre.
Non ho sentito, cosa hai detto?
Ho detto che non si è parlata per 20 anni con il padre.
L'altra notte mi ha telefonato Maurizio Monteverdi, ti ricordi?
Come no? Un uomo di bell'aspetto, assai raffinato nel vestire. Lui curava con scrupolo un po' maniacale la sua persona, gli abbinamenti dei colori nell'abbigliamento.
E perfino la scelta degli oggetti che lo circondavano, le persone e i luoghi da frequentare.
Ma aveva la tendenza a spendere, senza moderazione, per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio. Una volta un venditore andò a casa sua, gli disse che l'uomo sfrutta soltanto il 30% delle proprie potenzialità mentali.
E che successe poi?
Ebbene, Maurizio Monteverdi rispose che per vivere da protagonista poteva fare a meno del rimanente 70%.
Che tipo!
E comunque, fu in quell'occasione che Maurizio entrò in contatto con la propria natura ambigua.
Sarebbe a dire?
Il venditore poté lasciare l'appartamento soltanto al primo albeggiare. Leggi qui, in questo libro di astrologia che ho trovato.
Conformismo, accettazione tacita della morale comune, delle convenzioni e della gerarchia. Ma non ti sembra incoerente? Maurizio ha avuto più di un incidente serio con la macchina.
Sembra fatta apposta.
In che senso fatta apposta?
Volevo dire, come se le persone più fortunate a volte debbano soffrire di più, pagare un prezzo. Ma che lavoro faceva Maurizio?
Ha fatto l'analisi del profondo per qualche anno.
Oh, non mi sembrava uno che avesse un senso mistico pronunciato.
Ti sbagli. Maurizio era così.
Beh, un po' come quell'altro allora, quello che faceva il medico.
Giorgio. Ma non si conoscevano tra loro.
Giorgio. Era un convinto assertore delle idee di William Reich.
William Reich. E chi è?
William Reich considerava il desiderio sessuale propulsore primario di ogni azione umana.
Un gran farabutto, c'è che dire.
Ah, la distrazione di Giorgio. Ricordo che camminava per strada leggendo un libro.
Sì, era uno al di sopra delle cose. So che una volta, era in novembre, ebbe la casa infestata dai topi.
E lui?
Non seppe cosa fare. Era più risolto del fratello, comunque.
Silvio! Ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto. Credo addirittura che avesse paura di guidare l'auto. Lui e Ottavio. Una strana coppia, davvero.
Silvio viveva col padre, se non sbaglio.
Sì, ne sentiva l'autorità, ma non ne condivideva la religiosità e le idee politiche.
Deve essere stato terribile sottostare per tutti quegli anni alle argomentazioni del padre. E senza mai contraddire.
Ah, già. Ma come si può fare in certe circostanze?
Per punire gli altri di essere più felici di noi, inoculiamo loro, in mancanza di meglio, le nostre angosce, perché i nostri dolori, ahimè, sono contagiosi.
E chi l'ha detto?
Silvio vestiva all'antica.
All'antica, sì. Ricordi cosa diceva di Caterina Carpa?
No, che cosa?
Diceva che lei mancava del tutto di senso dell'umorismo.
Effettivamente aveva ragione, considerando la famiglia che Caterina si ritrovava.
In che senso?
Ma non ti ricordi del fratello minore?
Quello piccoletto, un vero demente.
Rimase in Africa per 2 anni con la troupe di Gualtiero Jacopetti.
A fare che?
Giravano Africa Dio, un documentario, era il 1964, credo. L'hai visto, Africa Dio? È molto emozionante.
Era un tipo assai esigente sessualmente parlando, e mi hanno anche detto che gli riuscivano facili calcoli matematici mentali.
Curioso. A volte non sospetteresti le doti delle persone.
Lo vedi? Benché io rispetti la diversità, mi riesce difficile accettare quelli che non tollerano di essere contraddetti. Mi fanno schifo, è come se siano morti dentro. Comunque qualcuno ha detto: è assurdo classificare la gente in buona e cattiva, la gente è piacevole o noiosa.
L'ha detto Oscar Wilde, vero? Quanta verità in queste parole. Non credi anche tu che le nostre esistenze siano così povere di estetica?
Hai sentito anche tu un rumore?
Ma com'è ingrassato, Edoardo. Da questa terrazza, anche volendo, non ti può sfuggire nulla.
Beh, in effetti Venezia è così piccola. Ma chi è Edoardo? Quello con gli occhiali spessi e col cane piccolo?
Sì, quello lì. Ecco, Edoardo è un uomo con cui si può stare sempre a proprio agio, nel modo più rilassato.
Ma io credevo si trattasse di un esagitato.
Niente affatto. Sai che è stato un disc jockey ed un grande esperto di musica leggera?
E quelle cicatrici sul volto come se le è fatte? Un incidente d'auto?
No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con nonne vedove.
Ah, e che c'entra?
È come se lui avesse mantenuto una promessa fatta a se stesso.
E quella laggiù? Invece assomiglia a Matilde.
Quella è Matilde.
No, le assomiglia parecchio, ma non è lei. Matilde era slanciata.
Però dimostrava più anni di quanti ne avesse realmente.
Matilde. Suo padre, no, non so se sai, era un uomo assente. E lei ne soffriva immensamente. Io so che una volta ebbe la casa infestata dai topi. Completamente infestata. Non puoi avere idea. I ratti risparmiarono soltanto la stanza di Swedenborg.
Vedi? Vedi che anche le persone che non sono fortunate a volte sembrano subire una punizione.
Ah, beh, Matilde non è certo una persona sfortunata.
E come no? Non ricordi com'era intransigente con se stessa?
Io invece notavo che lei viveva in maniera fatale, come se scegliesse di essere trasportata dagli eventi piuttosto che agire di sua volontà.
Sessualmente era abbastanza emancipata, in effetti.
Quando uno raggiunge una buona posizione sociale, allora i rapporti con gli altri cambiano. Questo è quello che penso. Prendi Ottavio, per esempio.
Credo che questo sia normale, dopo tutto.
Ma voglio dire, mio caro Osvaldo, non c'è niente di male nel voler vivere con stile, ma se scegli di mettere in ombra il tuo spirito a favore dell'involucro, la morte inizia già a prepararti la stanza.
No, sei proprio tetro, mio buon Osvaldo. Ottavio Cappelli, quando l'ho conosciuto, era pronto a spogliarsi delle cose superflue per percorrere un sentiero di rinuncia.
Ma io ricordo la figura di suo padre, debole, accomodante, lento nei movimenti. Ottavio non ha mai lavorato neppure in casa e sua sorella era esattamente così.
Ma che tipo era? Non la conoscevo affatto.
Eliana Cappelli, un'attrice di teatro, soffriva a causa dell'addizione.
A causa dell'addizione?
Sì, era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua addizione teatrale. Inoltre la sua sessualità era inibita da motivazioni igieniche. E perciò puoi capire anche l'imbarazzo mio e degli altri.
È veramente terribile. Anche se effettivamente qualcuno del gruppo era malato sul serio. Vedi, sono tratti tipici di quelli nati con Urano in Scorpione.
E che fine ha fatto?
Non ne ho più saputo nulla. Ma pare che già da piccola nutrisse sentimenti di inferiorità nei confronti di una sorella più bella, dal carattere forte.
Ottavio da piccolo fu viziato da 3 vecchie zie nubili e questa è stata la sua rovina. Non a caso le sue notti erano turbate da certi sogni ricorrenti. Cavalcate, treni lanciati a folle velocità.
Davvero?
Sì, e da un sogno premonitore.
Ricordo quella bellissima villa sul Circeo. Le feste in settembre con tutta quella gente che arrivava da Roma.
Senti, ma... è vera quella storia della violenza carnale e dell'omicidio delle 2 ragazze sudamericane?
Io non c'ero, ma sai come esagerano le cose i giornalisti? Ma che fine ha fatto Ottavio? E poi è riuscito ad aprire quella galleria d'arte?
Fa un altro lavoro e guadagna moltissimo. Va molto spesso in Sud America, mi hanno detto.
Lo sai che Ottavio odiava essere fotografato?
No. E perché mai?
Gioacchino. L'ho intervistato ieri dentro una gioielleria.
Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
Sì, è vero. Ha sposato una ragazza che lo domina, che lo ha fatto soffrire parecchio.
E dopo?
Lui avrebbe voluto andarsene a vivere in campagna, era un suo vecchio sogno.
E non l'ha fatto?
Gioacchino poi è molto cambiato. Cura con scrupolo un po' esagerato la sua persona, gli abbinamenti dei colori dei vestiti.
Anche lui. E la moglie?
La moglie era molto attratta da tutto ciò che è segreto e sommerso. Pare che fosse intima con Ottavio. Senti, ma qual era il sogno promonitore di Ottavio? Me lo puoi raccontare?
Gioacchino aveva un figlio.
Sì, un giovane di statura bassa, capelli ed occhi castani, assai irrequieto. Era mosso dal complesso della statura.
Poverino.
È andato in India, sulle orme del padre, e non è più tornato. Senti, prima la trasmissione diceva che se la carriera di un uomo ha raggiunto traguardi rispettabili, egli dovrebbe gratificarsi comprando una vettura eccezionale. Sì, diceva così. Non è che il desiderio della merce renda piuttosto limitato l'essere umano alle volte? E hai sentito tutti questi incidenti degli ultimi mesi? Non ti dà da pensare.
Eh sì, è vero, ce ne sono molti più di prima, ma che cosa vuol dire? Sarà un caso, no?
Beh, se ci rifletti sembra che l'automobile alla fine diventi un mezzo per accedere ad una dimensione segreta.
Beh, è come una navicella spaziale.
Leggi qui. In una società che mi sembra particolarmente razionalizzata, dove c'è una divisione del tempo e del lavoro, la morte automobilistica appare come la espressione suprema del tempo libero, l'esito del tempo libero. Il problema è stabilire se la morte automobilistica fa parte del sistema o se è una faglia all'interno del sistema. La morte automobilistica è quella che ognuno può cercare nella propria auto, oppure è un mito, un processo collettivo. La televisione trasforma la morte in automobile, in una specie di passione collettiva. Perché la morte automobilistica affascina anche nella sua riproduzione attraverso il discorso? Forse perché è una delle poche cose fluttuanti che non sono dominabili da nessuno? Non lasciarti ingannare dalla diversità. Caterina Carpa, Gino, Ivano Mestre, Ludovica, Eleonora e suo fratello, Maurizio Monteverdi, Giorgio, Silvio. Saresti capace di classificarli per tipi? Scommetto di no. È impossibile. Tutti sono ottenebrati dal medesimo malessere che li rende uguali. Prendi per esempio Ottavio, certamente un po' blasé, coi suoi amici collezionisti d'arte, e Gioacchino, sempre trasandato pur avendo buone possibilità economiche. E infine Gino, un reazionario che si definiva debole mentalmente e moralmente, liberato da ogni codice di condotta.
Eh già, forse aveva letto il Liber Legis della grande bestia ed era rimasto contaminato.
In fondo, evidentemente, non erano poi tanto diversi tra loro.
La classe sociale, allora.
Esatto. Quello è l'elemento decisivo, poiché spesso trasgressione e conformismo lottano all'interno di ognuno per la supremazia. Tu, ecco tu per esempio, inviteresti ad una festa la grassona amica di Caterina Carpa?
Io sì, potrei, non ho niente contro di lei, ovviamente, ma perché no?
Ma non sarebbe il caso, non è vero? Sarebbe imbarazzante. E non sai spiegarti il perché.
È vero. Non so spiegarmi il perché.
Fine della prima puntata. Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Personaggi. Riccardo Maria Tarci nella parte di Osvaldo H. e Gaetano Lizio nella parte di Osvaldo N. Produzione sonora. Massimiliano Sapienza.
redemption, surviving in the barn.
Bene, siamo tornati in diretta qui su Radio Cybernet. Diciamo che tecnicamente alla fine questa puntata, ma sì, diciamo che sta andando, va. Il radiodramma che abbiamo ascoltato è un radiodramma di alcuni anni fa, creato e prodotto da un gruppo di artisti catanesi. Si chiamano Cane Capovolto. Io adesso volevo accendere la televisione e vedere se riuscivo a trovare qualche notizia aggiornata sul terremoto, sul tremuoto. Vediamo un po' se c'è qualche notizia, ma... Ah, ecco.
Situazione. Siamo all'interno della pineta, c'è un pianoro dove la lava potrebbe anche espandersi, ancora c'è una certa distanza di sicurezza da Lingua Grossa e recentemente, come detto, dagli ultimi dati, dagli ultimi rilievi, sembra proprio che questa colata abbia di molto rallentato. Questo dunque la situazione aggiornata al tardo pomeriggio e allo stato attuale ci confermano gli esperti che il suo stato di avanzamento è di circa 18 metri l'ora.
Bene, allora
Rini, scusa,
sì.
Ti interrompo perché vedo in bassa frequenza già pronto Sergio Regalbuto che ha un ospite. Se puoi stare in postazione passerei la linea a Sergio Regalbuto che si trova a Santa Venerina per parlare ovviamente di terremoto, l'altra emergenza della giornata. Regalbuto.
Grazie Nuccio Stidro, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, è stata una lunga giornata anche per noi qui al COM di Santa Venerina, alle mie spalle il centro d'accoglienza diurna per anziani che è stato appunto trasformato nella sede del centro operativo misto. E con noi c'è Guido Bertolaso, lo abbiamo detto nel corso dei nostri precedenti collegamenti, di fresca nomina ufficiale, perché il Consiglio dei Ministri gli ha ribadito quella che prima era stato un incarico, diciamo così, quasi ufficioso, comunque temporaneo, adesso è diventato un incarico ufficiale a tutti gli effetti.
Sì, ma se gli chiedessero, se gli facessero sta cazzo di domanda sarebbe anche meglio, però.
Bertolaso, un'emergenza a duplice, un'emergenza che comincia dal fronte ladico per poi continuare in questa giornata terribile con il sisma.
Eravamo in riunione, stavamo cercando di immaginare, di pianificare, di programmare quelli che dovevano essere gli interventi eventuali per fronteggiare le colate laviche e quando siamo stati sorpresi come tutti da questa violenta scossa di terremoto che ovviamente ci ha fatto dimenticare per qualche ora i problemi del vulcano e ci ha fatto dedicare completamente ad affrontare questa nuova emergenza, quindi sono due fronti vicini ma comunque completamente diversi per quella che è la tipologia e quelle che sono le problematiche che bisogna affrontare.
Ecco, nel corso dei nostri precedenti interventi nella trasmissione serale che abbiamo fatto abbiamo già affrontato questi temi che comunque adesso per i nostri telespettatori del telegiornale,
quindi pare che ci sia stata effettivamente un'altra scossa questa sera e qui c'è una c'è una TV locale che sta seguendo evidentemente in continuazione gli eventi.
È più sotto controllo nel senso che lo conosciamo meglio, i tecnici, gli scienziati hanno ormai parecchi strumenti che ci permettono quantomeno di poter fare delle previsioni e di...
Vediamo se c'è qualche altra cosa sugli altri canali.
Quelli che sono i mutamenti.
No.
potrebbe accadere. È probabile che vi saranno altre scosse, è probabile che alcune siano pure abbastanza forti, vi sarà questo sciame, continuerà sicuramente una situazione di difficoltà e quindi di disagio, di ansia per la popolazione, che credo purtroppo non si sia esaurita nella giornata di oggi. E noi siamo qui, stiamo facendo tutti gli rilevamenti sia sui danni, stiamo immaginando quelli che possono essere interventi per accogliere coloro i quali hanno dovuto lasciare le case. Continueremo a lavorare anche durante la notte. Quindi...
Vabbè, insomma, la situazione è quella che è. E alla fine direi che abbiamo forse un altro intervento di Gnegno che potremmo mandarvi. Buon ascolto. Ecco quindi il secondo contributo di Gnegno.
A ora, questa massa anonima, questa America di color sombria, taciturna, canta in tutto il continente come una misma tristezza e desengaño. Ahora, questa massa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, con los campos y las montañas...
Questo invece il corsetto di Fidel Castro ci serve semplicemente per dare una notizia al volo. Qual è questa notizia?
Lula ha iniziato un altro ciclo della storia, del mondo.
Del mondo.
Torneranno le sinistre al potere.
Nella Latina America.
Sì.
Ecco, cosa succederà da noi?
Da noi...
Berlusconi si scriverà AIDS, forse.
Un terremoto in Colombia.
Hai capito, Asbesto? Tu che ne pensi di questa promozione a Lula a capo dello Stato?
Ma sì, si sentiva un po' piano comunque, tecnicamente parlando, però, boh, insomma, sembra una bella cosa.
Speriamo, il Fondo Monetario Internazionale manderà qualche carro armato, magari, chi lo sa.
Oddio, può darsi che verrà ucciso tra poco.
Tu ci vorresti andare a ammazzarlo?
Ma, non lo so, secondo te è il caso?
Secondo me, non so, se vogliamo vivere tutti più tranquilli, potremmo travestirlo da vedova, sessantenne, come ha fatto Putin con i ceceni.
Ma potrebbe venire fuori un caso nazionale su questa storia, che poi, voglio dire, ha un nome da donna, per cui l'ambiguità regna.
Lula, ti ricorda i Lecca Lecca? Compra un Lula.
Sì, un misto tra la Lecca Lecca e un oggetto... Un oggetto fallico.
Può fare un Lula oppure un oggetto fallico.
Esatto.
Tu hai la testa sempre lì, aspetta.
Già, come tutti del resto. Allora, grazie per questo secondo contributo e...
Un piacere, un piacere.
Proseguiamo con la normale programmazione.